Ecco, dunque siamo arrivati alla fisica. Alla fisica, però, c'è qualche cosa che dobbiamo affrontare, una considerazione che muove dalla lettura precedente, cioè dall'organon. Nell'organon, Aristotele ha posto una cosa importante, e cioè che non c'è non esiste il pensiero epistemico. La certezza del pensiero non c'è. Perché non c'è? Perché non esiste la verità epistemica, no? Quella che comunemente si chiama la verità assoluta, no? L'idea non c'è. Non esiste. Non esiste nello stesso modo in cui non esiste Dio, per gli stessi motivi, nella stessa maniera. Cioè, potremmo dire che la verità epistemica è l'animale fantastico della volontà di potenza, no? Che ha costruito questa cosa che non esiste da nessuna parte, se la siamo costruita noi, non so, così come Dio, esattamente la stessa cosa. Ora, però, Aristotele dice anche altre cose. Per esempio, pensate all'obiezione degli scettici, no? Un'obiezione che dicevano: se non esiste la verità, allora anche la proposizione che afferma questo non è vera. Se non c'è la verità, anche questa proposizione non potrà mai essere vera. Quindi non possiamo neanche dire che non c'è la verità. Ma questa obiezione, che risulta oggi abbastanza ingenua e sprovveduta, in effetti, e si dissolve da sé, perché non è che non ci sia la verità. Abbiamo detto che non c'è la verità epistemica, ma c'è la doxa. C'è la verità come doxa, ed è l'unica verità di cui disponiamo. A questo punto, la questione interessante è che se non c'è l'episteme, l'episteme sarebbe la traduzione della veritas latina, come con la stessa Roma, rimane la letteria. La letteria, di cui si è detto molto, soprattutto da parte di Heidegger, come sappiamo bene.
Ma è naturale che se li confonde, non possiamo più leggere l'uno senza l'altro, quindi.
È anche questo. La letteria, che cosa si è detto della letteria? Anche Heidegger, se non che non se ne sa più nulla, perché mi ha raccontato, no? Lui aveva chiesto ai suoi amici filologi, ma questa letteria come viene intesa? Già dai tempi di Omero, quando parlano di letteria si riferiscono alla veritas, tanto per intenderci. Sì, però la letteria è il disvelamento, è qualcosa che appare così come appare. Sì, ma come appare? Appare a ciascuno insieme, e qui torniamo ad Aristotele, con le sue determinazioni, no? E cioè appare con le sue categorie. Così mi appare. Non è che appare così com'è. Così com'è, non... torniamo ad Aristotele, alle categorie, alla sostanza non c'è. Ci sono le parole che la dicono, che la raccontano, ma la sostanza senza queste altre cose non c'è. Che è ciò che ci consente oggi di intendere bene quello che diceva Heidegger quando parlava adesso poi mi verrà in mente, ma del mondo, no? Ciascuno è nel mondo, ma nel suo, nell'esserci, sì, nel design, sì. Ciascuno è nel suo mondo, ciascuno è questa cosa che vede le cose attraverso le sue determinazioni, attraverso le sue categorie. E Aristotele, e quando parla della doccia, in fondo, anche se non lo dice ovviamente, no? Ma è come se in qualche modo evocasse la letteria, cioè una verità che viene da lontano, viene dai miti, viene dai racconti, viene da tutte queste cose, che è la verità di cui siamo fatti. Cioè quella verità che ci consente di esistere, di muoverci nel mondo, eccetera, e senza la quale non potremmo fare niente. Persino Husserl, no? Diceva in fondo, la Lebenswelt, il mondo della vita non è altro che questo, le cose che abbiamo imparato fin da piccoli, attraverso e grazie alle quali sappiamo muoverci nel mondo, evitiamo di andare a sbattere contro gli spigoli, per esempio, per dire. Ma cosa interessante qui rispetto alla legge è la eventualità di una sua rivalutazione, perché in fondo è stata abbandonata, perché quella legge è uguale verità. È vero, sì, viene tradotta così, certo. Però è quale verità? Non quella epistemica, ovviamente, perché è l'apparire, no? Della cosa così come appare. Mentre la verità epistemica è la verità epistemica. Perché non esiste? Perché tutti quanti più o meno oggi dicono ma la verità assoluta non c'è, anche se poi di fatto fanno riferimento a questa ininterrottamente. Perché non c'è? Perché questa verità epistemica, no? Per poter essere quella che dice di essere, deve essere una. Cioè, la verità è una, esclude qualunque altra cosa. Se 3 più 2 più 5 si esclude qualunque altra possibilità, perché se la includessimo sarebbe benissimo. Dunque deve essere una, qui siamo in pieno problema. Una, questa idea assoluta, intangibile, inamovibile e assolutamente certa. Ma a quali condizioni e tutte queste cose? A condizione che abbandoniamo, cioè separiamo i molti. Ma i molti non sono altro che le determinazioni, non sono nient'altro che le categorie. Quindi la verità per essere una deve essere senza categorie, ma se è senza categorie è nulla, è assolutamente niente. No? Un po' come accade a Platone con l'ente, no? Lui voleva l'ente senza nessuna determinazione, e toglie la determinazione e toglie anche l'ente. Per questo non c'è la verità come uno. Rimane il riferimento alla verità come uno, no? Posizione platonica poi ripresa nel neoplatonismo. La verità come uno che fa sempre da sfondo e da riferimento, e la garanzia, soprattutto, la garanzia che quello che stiamo dicendo, affermando, non sia proprio una cosa totalmente squinternata, perché c'è il riferimento. No? Tutti questi grandi concetti, il vero, il bello, il giusto, il vero, tutte queste storie qua, hanno come riferimento sempre l'uno a cui tendono. E questo uno è Dio, no? Diceva già cosa, come si chiama? In inglese, Guglielmo di Amelio. Sì, per arrivare poi fino a Einstein. C'è questa garanzia è l'uno, no? È la possibilità di che ci sia quest'uno, anzi la necessità che ci sia quest'uno come riferimento. Perché senza questo riferimento, senza questo riferimento c'è un problema. E sono i problemi che Aristotele ha riscontrati nel, non qui, ma là, non mi ricordo più dove, laggiù, no? Nell'organon. Cioè nella logica. Se non c'è l'uno come riferimento, allora allora non possiamo sapere, o meglio, ciò che chiamiamo sapere è un racconto, intanto che un racconto che non ha alcun fondamento, non ce l'ha e non può averlo in nessun modo. Anche questo diceva nell'organo, non c'è questo fondamento, perché come lo fondo? Per farlo devo costruire un'argomentazione, quindi dei sillogismi, quindi c'è una premessa maggiore, quindi c'è l'induzione, quindi c'è l'analogia, e quindi non posso affermare nulla con certezza. Ecco la questione della doxa e quindi della verità come aletheia, non come episteme. Possiamo solo raccontare. Certo, ci sono vari tipi di racconti, ma dopo tutto quello che fa il pensiero teoretico, no? Che spesso viene contrapposto al pensiero mitico, no? E il pensiero teoretico parte dal mito, no? Paradosso potremmo dire, fa un lungo giro e torna al mito con un elemento in più, e cioè con la consapevolezza che non c'è uscita dal mito, no? Mentre nel mito ancora si pensava, no? E poi da lì è sorta la filosofia in fondo, no? Come rimedio alle magagne del mito, alle magagne nel senso che il mito non può più, no?
Che non c'è il mito, cioè che c'è qualcosa che non è, e quindi è un movimento che gli hanno.
Esattamente, esattamente, proprio così. Sì, quella che lui chiamava dialettica. Siamo anche noi, siamo arrivati, non ci importa assolutamente niente. Ma questo ritorno al mito, no? È un ritorno al mito con la consapevolezza dell'impossibilità di uscire dal mito o dalla lettera. Non possiamo uscire dalla lettera, cioè l'episteme è, come dicevo prima, l'animale fantastico della volontà di potenza, l'idea che ci sia l'esperimento. È l'uomo di Platino. No, da cui discendono le ipostasi, l'intelletto, la cosa, non si chiama quell'altra, non mi ricordo, l'anima, non starci su. No, e poi a seguire tutto il resto fino alle scorie. Ma questo che cosa comporta in Plotino? Un pensiero importante perché è presente ancora oggi, no? Quello del ritorno, della nostalgia delle scorie, no? Più o meno la Diotir, che vogliono ritornare all'uno. Ora, ritornare all'uno, no, ha avuto poi nel corso dei secoli varie configurazioni, ma soprattutto ciò che importa è che ci sia l'idea, no, di poter ritornare all'uno, da cui poi è stato costruito il paradiso, tutte queste storie. Come dire, c'è stata una caduta agli inferi e poi c'è una risalita, no? Il desiderio, perché non si sa bene come, ma in Plotino, no, le varie ipostasi che sono in fondo ricordano l'uno, come, perché non, questo non è dato sapere bene. Però vogliono ritornare all'uno, hanno nostalgia dell'uno. Questo, insieme con qualche altro, è uno dei capisaldi del pensiero del neoplatonico, no, che ha tutto oggi insieme. Tornare all'uno vale a dire un pensiero che comunque ci sia sempre sullo sfondo un bene assoluto, una verità assoluta, una giustizia assoluta, no? Che fa da garante in fondo di ciò che stiamo facendo qui, noi poveri mortali, no? Come vedete, totalmente platonico lo scenario. In più c'è questa aggiunta di Plotino, cioè della nostalgia dell'uno, per cui tutti quanti gli elementi, anche quelli più intimi, vogliono ritornare all'uno, come quasi a conferma che l'uno è il bene assoluto. Poi lì è stato costruito il paradiso, no? Tutti quanti quelli buoni tornano in paradiso, eccetera, e tutte le altre belle storie. Tutto questo è, come dire, implicito nell'organo aristotelico, cioè nella logica, o più propriamente in quelle che l'altra volta forse indicavo come le falle, no? Della logica, lì dove si insinua il sofista, lì dove è possibile utilizzare il problema del linguaggio a proprio vantaggio, perché questo è possibile sempre. Voi prendete una qualunque affermazione, anche quella che appare più incontrovertibile: l'essere è, il non essere non è. Nessuno avrebbe nulla da obiettare di fronte a una cosa del genere. È palese a tutti, è incontrovertibile, direbbe il Severino. Ah sì? Bene. Quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'essere, no? Ovviamente, se diciamo che è, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'essere? Occorre determinarlo. Con che cosa? Con qualcosa che l'essere non è, no? Quindi l'essere è in quanto non essere, e già qui questa affermazione di prima viene già scompigliata e scardinata. Quindi anche di fronte all'affermazione più potente, più forte, che ho detto, è possibile demolirla in 448, semplicemente utilizzando il modo in cui il linguaggio funziona. Tu dici che l'essere è, benissimo, certo, perfettamente d'accordo, quindi già sai che cos'è l'essere, naturalmente, è ovvio. Dubito che tu affermi qualche cosa senza sapere di cosa stai parlando, ma questa è la regola che interviene il sofista, che ti rincara la dose, no? Cioè non puoi essere stupido, quindi se dici che l'essere è perché sai che cos'è l'essere. Allora, va da sé che quindi questo essere sia determinato da ciò che tu sai che lui è. In queste determinazioni non sono un essere, sono un'altra cosa. Dunque l'essere è a condizione di non essere. Questo è un esempio così, di come in fondo i sofisti e anche gli aristi, no, utilizzassero il linguaggio per demolire qualunque affermazione, anche la più potente. E in effetti, utilizzando il linguaggio, non esiste, perché non può esistere un'affermazione che non possa venire confutata. Qualunque. Perché qualunque affermazione afferma qualche cosa, ma affermandolo dice di quella cosa altre cose che non sono quella cosa lì, necessariamente. E quindi la sua affermazione viene immediatamente confutata sul nascere. Tutte queste cose sono, come dire, sorgono dai problemi che Aristotele ha riscontrato nella logica, anche se lui naturalmente cercava, come dire, un po' di aggirarli, un po' di evitarli, proprio per evitare questi problemi. Perché allora si sarà sicuramente accorto che a questo punto, i sofisti e gli aristi, tutto sommato, non avevano tutti i torti. D'altra parte anche Platone alla fine, no? Ricordate cosa dice? Eh sì, voi distruggete tutto ma non proponete niente. Non era loro compito proporre alcunché, il loro compito era mostrare l'impossibile che c'è insieme a qualunque affermazione. La soluzione non l'hanno mai proposta perché non c'è. La soluzione sarebbe uscire dal linguaggio e dall'esterno osservare per quello, vedere quello che succede. Complicato. E tutte queste cose sono, diciamo, in luce nell'organon, perché è da lì che mi è sorta questa questione. Nell'organon lui di fatto, anche se non lo dice esplicitamente, nega non soltanto l'esistenza ma la possibilità dell'esistenza di una verità epistemica. Ma esiste solo la doxa. Ecco il recupero della Letzia. La Letzia come la verità di ciò che mi appare. A me appare così, quindi è vero così. Questo è vero. Questa è la Letzia in fondo.
E tantomeno, soprattutto, se ne può escludere subito l'assolutezza, perché se la verità poi è doxa, doxa cambia. Nel tempo, quindi la pretesa dell'assolutezza anche temporale.
Ma certo, come ti vedo oggi non è come ti vedevo l'altro giorno, non è come ti vedrò domani, no? E cambia tutto continuamente, è tutto in un incessante divenire. Che Severino si sta girando nella tromba perché lui con un'idea del genere lo mandava fuori con il matto. La necessità di un divenire. Chi è di Eraclito naturalmente, ripreso poi da Hegel. Dunque la Letzia, ecco, questo recupero della Letzia, della quale cosa in fondo non si è mai detto un granché, se non si è sempre ripetuto quello che dicono i filologi, l'alfa privativa, l'essere, nascondimento, la dimenticanza, qualche cosa che non appare, no? Quindi se lo nego vuol dire che nego il disapparire e quindi affermo l'apparenza, quello che mi appare.
E che poi sto pensando, tutto sommato, anche in chiave neoplatonica, almeno persino ho potuto recuperare il concetto di aletria, perché avrebbe in un certo senso fortificato l'idea della nostalgia dell'uno, quello che scompare, no? Questo uno, però rimane una eco. Era talmente ormai abbandonata l'idea di aletria, il luogo di episteme, non ci hanno neanche pensato.
Ma il problema è che l'episteme, essendo qualcosa che appare così come appare, nega l'assoluta identità di quella cosa che invece Plotino voleva assolutamente. L'uno è identico a sé, non è un altro così come ti appare oggi, è un po' come Dio, no? Non è che lui è quello che tu pensi che sia oggi e domani è quello che penserai domani, no? Dio è Dio, è un po' come io, no? Che sono io e allora. E sembra ben curioso e anche interessante questo recupero in fondo della Letzia, che intende forse quello che diceva Heidegger, non mi ricordo più lui, no? Che il problema dei greci antichi è stato proprio quello di non avere affrontato e problematizzato e pensato quello che era da pensare la Letzia. Forse neanche Heidegger si rendeva bene conto di quello che stava affermando, meglio della portata di quello che stava affermando. Perché pensare a questo punto in cui siamo, pensare a Letzia, apre una questione straordinaria. Cioè l'unica verità di cui disponiamo, la doxa. L'unica, non ce ne sono altre, non possono essercene altre, perché se ci fosse sarebbe una. E abbiamo visto che se una incappa in una serie di problemi che irrisolvibili. E quello che dicevo prima, anche rispetto al pensiero un po' mitico, no? Il pensiero teoretico, in fondo il pensiero mitico a modo suo aspirava all'uno, no? Anche se chiaramente tutti i limiti, però immaginava che potesse esserci. Il pensiero teoretico invece, quando torna al mito, informa, avvisa il mito che non c'è, ecco, che c'è solo il mito, da cui non si esce. Quando anche il mito non era esente dal principio di ragione, assolutamente no. Certo, ma questa ragione veniva fornita miracolosamente dagli dèi, dal fatto, dagli indizi, dalle vittime, delle economie, non è capitato in quell'occasione, no? Ma non c'era i fondi di caffè, vedi ancora oggi, non c'era la ricerca, no, come, che poi ha determinato la filosofia, la ricerca delle ragioni del principio. Ecco, i primi tentativi di Massimene, di tutti gli altri, no? I vari principi, l'acqua, la terra, il fuoco, non erano quelli, ma era l'idea di qualche cosa che fosse il principio. Questa era l'idea innovativa, cioè la ricerca del principio, cosa che nel mito non c'è, perché è già dato. Sono idee, hanno deciso così, e c'è altro cosa per me. Accontentati del in fondo il platonismo, il neoplatonismo soprattutto, ha rincarato la dose rispetto a questa idea della verità, la, come dire, la confermata, la istituzionalizzata. Naturalmente come? Con la censura. C'è l'uno, ma non devi interrogarlo. Ecco. E a questo punto, infatti, qualche secolo dopo, chi metteva in discussione l'esistenza di Dio aveva i suoi problemi. Sì. Che cosa comporta questa ripresa della lettera? Beh, io direi una consapevolezza. Una consapevolezza che ha a che fare con la percezione degli eventi. In che senso? Noi percepiamo un evento, qualunque esso sia. A partire da cosa? Beh, dalle cose che sappiamo, naturalmente, dalla dossa, chiaramente, no? Ma con un elemento in più rispetto alla dossa, e cioè alcune cose di questi eventi ci appaiono reali, cioè veri. Questo è inevitabile, naturalmente. Ma il modificarsi di questa percezione degli eventi è come se in un certo senso impedisse a questa realtà, che poi è l'uno in fondo, di istituirsi permanentemente nel mio discorso. Non è ancora molto chiara la cosa, però sicuramente una cosa del genere comporta un'alterazione dell'approccio a ciò che accade. Ciò che accade è quello che accade per via delle sue determinazioni, ovviamente, determinazioni che non sono riconducibili all'episteme, ma alla dossa, sempre e comunque. Cioè io vedo qualcosa che accade, questo diciamo forse qualche tempo fa, ma adesso forse è più urgente la cosa, no? Vedo ciò che accade attraverso la dossa, cioè attraverso la retina, non attraverso l'epistemia. Vedo ciò che accade, io so che cosa accade. Questo so che cosa accade è un mito. Io non so che cosa accade. In teoria non so neanche se accade qualcosa. In teoria. Poi interviene addosso naturalmente, tutto ciò che abbiamo imparato, tutto che la nonna ci ha trasmesso alla quale nonna naturalmente ha insegnato la sua nonna e così via, non tutta la catena genealogica.
Per qualcuno qualcosa sarà un esempio, per un altro no.
Questa è una discussione, certo. Sì. Per esempio che la Juventus diventi campione del mondo, per alcuni suo papà sarebbe stato un evento di proporzioni pubbliche. Per me non significa niente. No. Ecco, gente più banale.
Tra l'altro sì. Mi viene in mente una cosa.
Sì.
Appunto, continuiamo a dire del ruolo che ha la dossa, punto di partenza, con chi è fine, no? Ed è interessante notare che ci dà anche una spiegazione del fatto per cui la società moderna, tecnologica, no? Che ha questa ancora più massiva uniformizzazione,
sì,
del pensiero e soprattutto dell'accesso alla comunicazione anche degli input, no?
Sì.
Se si va anche a uniformare, diciamo, le informazioni e tutto, quindi questa dossa viene controllata ancora di più, standardizzata, non so dire la parola, e quindi grazie, e di conseguenza l'accesso al pensiero, anzi la possibilità di iniziare il pensiero teoretico è ancora più ridotta,
e direi che viene cancellato, sì, certo, sì, subisce la stessa sorte che ha subito Aristotele con il neoplatonismo, viene emendata.
No?
Esattamente, per cui Aristotele è stato possibile leggerlo senza nessun problema, come se è stato possibile leggerlo senza nessun problema l'Organon, con tutte quelle cose che dice, tutte quelle cosacce che, tremende che dice,
un organon di Roma,
evidentemente è stato fatto un bel lavoro, no? I repulisti.
Diciamo che se l'ambizione della tecnologia è quella di risparmiare la fatica all'uomo, no?
Non capisco,
no? Perché questo, no? Perché farti a piedi da qui a Roma è diverso che farti in macchina, farti in aereo, no? Verrebbe da parlare un po' Hegel quando dice che a questo punto la tecnologia risparmia la fatica del concetto.
Quando hai detto fatica.
Sì. Sì.
Cioè è un'implicazione, no?
Perché la tecnologia non soltanto crea i mezzi, no, per muoversi rapidamente, crea la necessità di muoversi rapidamente. Perché se no
è una dossa.
Sì. Certo, il fatto che con l'aeroplano arrivi a Tokyo in poche ore, no? Presuppone che io voglia andare a Tokyo in poche ore. Da dove mi arriva questa idea? Come mi è passata per la mente? Questa necessità è stata indotta dalla tecnologia. Io fornisco gli strumenti per fare quello che occorre che tu faccia per utilizzare questi strumenti. La stessa cosa con il computer, con l'informatica. come si sa, se posso trasmettere un pensiero a 10.000 km di distanza in tempo reale. Va bene, ma quello che dico, che se quello che dicevano 1.000 anni fa, o in questo messaggio, il contenuto adesso. Cioè, se poi uno andate a vedere i messaggini che si mandano i fanciulli, è un desiderio che comunque è indotto. Ma certo. Sì, sì, viene letteralmente prodotto, in alcuni casi direi, potremmo quasi dire in vitro.
Il laboratorio ha necessità dell'insoddisfazione dell'individuo.
Esatto.
Ha necessità, perché altrimenti non desidererebbe più nulla.
Esattamente.
Quindi di avere sempre meno pensiero che orecchio.
E c'è anche soltanto per porre in discussione questo circuito.
Sì.
Sì. Il capitalismo, no? Che ha offerto la possibilità di diventare ricchi. Perché si sono di diventare ricchi?
Forse per le ragioni che mi dicevano prima.
Esatto. L'idea è che ci sia, no, l'idea neoplatonica, anzi di Plotino proprio, la nostalgia dell'uno, cioè del tutto, dell'assoluto. Se io divento ricco, divento il padrone dell'universo e quindi ho il dominio sul tutto, sull'universo. Anche questa idea è stata indotta in fondo, indotta già dal neoplatonismo. E poi col cristianesimo, noi vi facciamo conoscere Dio, la massima potenza pensabile, no? Diceva Anselmo, la cosa più grande che si possa pensare. Noi ve la offriamo, ve la facciamo conoscere, ma non come dicevano gli gnostici, no? Eretici così, sarete voi, no? E no, voi siete i morti. L'uno rimane sempre lì come sfondo, come qualche cosa a cui si deve aspirare, ma non si deve mai raggiungere. Infatti Dio non è raggiungibile dagli umani. E la tecnologia cosa? La stessa cosa, no? Sempre più robe, sempre più robe, ti avvicini sempre di più. Addirittura non lo ricordavamo, Hopper, Carl, Lord, no, diceva, la verità, certo, nella scienza non la possiamo avere a portata di mano, però attraverso il progresso della scienza ci avviciniamo e un avvicinarsi sempre di più. Ma se non sai che cos'è, non sai nemmeno se ti stai avvicinando o ti stai allontanando in realtà. Sempre
tra cavillare.
E quindi adesso che leggeremo Aristotele, già nelle prime battute, adesso vabbè stasera non è andata così, ma c'è già una cosa straordinaria, e cioè l'idea che non c'è qualche cosa di prioritario. Tra dynamis energia, l'integrazione, l'entelecheia, che cosa ci dice in questa relazione? Che non c'è un dominio della dynamis sull'energia o viceversa, ma che si coappartengono. Quindi manca la possibilità del dominio di una cosa su un'altra.
Cioè di stabilire il principio.
Esattamente.
Come dico? Di stabilire il principio.
No? Sì, viene negata questa possibilità. Proprio lui che per tutta la vita ha cercato il principio primo,
il motore in moto.
Esatto.
Però da quello che dice Teofrasto, visto che l'abbiamo letto, e visto che lui era un coevo, probabilmente queste cose già si dicevano.
Sì, sì, sì. Ma sì, lui il Teofrasto è anche chi è che l'ha su. Ho preso il suo posto dopo. Simplicio?
No, sì. No.
comincia sempre per essere, ma non è lui.
Spungippo. Spungippo? Potrebbe essere Spungippo. Stai telefonando a Spungippo?
E lui me le conferma.
Sì.
Un'indiscrezione.
Ma non è un caso che Teofrasto scivoli verso Democrito a un certo punto, no? E cioè, se non c'è la possibilità di stabilire alcunché, allora siamo a Democrito, cioè al totale caos, la casualità più totale, anche se chiaramente non può affermarlo, però come dicevamo non dà neanche torto a Democrito, pur non dà ragione, perché non poteva.
Questa impossibilità di stabilire i principi è molto chiara. Questa impossibilità di stabilire i principi è molto chiara.
Ah, è molto chiara, sì. In Aristotele, sì, nell'organo è palese proprio. Quando dice che nella dimostrazione, la dimostrazione muore dalla definizione, la definizione non ha nessuna dimostrazione, si chiama di così.
Comunque gli succedette Stratone o Stratone.
Stratone.
E così succede a Platone.
Ah, ecco, ho fatto confusione.
Capita.
Fai un po' qui il telefono a Sposito per
l'interno.
Quindi tutte queste cose, come dire, è come se stessimo per il momento mettendo un po' di elementi, no, che ci saranno utili per quel lavoro che abbiamo in animo di fare dopo la fisica di Aristotele, e cioè vedere passo dopo passo come si è costruito il pensiero di cui siamo fatti, poi in definitiva, sì, perché siamo fatti di questo, perché la nonna non è che viene da nulla, la nonna viene da sua nonna, eccetera, cattivo infinito,
veramente. Stai cercando di condensare questi 10 anni di lettura.
Storia di viene costruita da Stratone di Lanzaco. Bisogna vedere se è in greco.
No, no, qui è in Wikipedia.
Ah, ma sì, ma delle volte loro mettono anche la parola in greco.
Ah,
non c'è. Basta vedere dove cade. L'accento. Comunque. Avrai un figlio, potrei chiamarlo Stratone.
Bello, suona bene.
Sì, e poi è un solito, non è così difficile.
Ma per avviare un figlio al gioco teoretico, è una garanzia,
Che te ne dice fammi chiamare. Anche Teofrasto, che non era il suo nome, per davvero, il suo nome non mi ricordo che cosa, ma glielo chiede Aristotele, Teo, no? E poi ci farà, ok, sarebbe colui, no? Che parla da Dio, Teon, no? Che ha un nell'occhio divino, ecco, diciamola così. Per via anche della considerazione che aveva Aristotele nei confronti di Teofrasto.
Plotino di Porfirio diceva che era poeta, filosofo e ierofante.
Ecco,
ierofante, cosa vuol dire ierofante?
Infatti perché sono andato a cercarlo, perché non lo sapevo. Praticamente è un capo dei
sacerdoti.
Era chiamato ierofante.
Ho imparato una cosa nuova oggi. Accidenti.
Sì,
e si tratta quindi a questo punto di cominciare a mettere insieme i pezzi.
Esattamente, proprio quello che dobbiamo fare. Sì, comporre questa sorta di insieme di elementi che apparentemente sembrano così andare ciascuno per conto suo, invece c'è una direzione, c'è sempre stata una direzione. E la direzione è quella voluta dalla volontà di potenza, perché la volontà di potenza ha imposto, per usiamo questo modo così un po' anamorfosizzato, ha imposto una certa linea, che è stata poi quella del neocatolicismo, poi del cristianesimo. Ma è la volontà di potenza che impone. Ci deve essere un Dio per dominare il tutto. No, questo Dio che domina tutto, se io domino lui perché ne ho il controllo, la Chiesa, allora domino l'universo intero. Perché Dio è cosa mia, cosa nostra, poi diventata un'altra.
Però io lo dico, sì, tanto sa che li cito spesso, nemici sumeri.
Sì.
Perché, per esempio, nella loro struttura sociale il sacerdote era anche astronomo.
Sì, cioè, ma c'era una...
E quindi subito scienza, fede,
sì, è sempre stata associata.
C'era già sentito le due manifestazioni dell'episteme, si controllava l'episteme.
Sì,
era anche quello che teneva
la cassa.
Ma quelli erano gli scarti, però non li disegnavano, non era ben chiaro che sono stati scarti.
Non è come oggi che invece.
No, per carità, di denaro,
certo.
E sì, quindi si riuniscono cose che in realtà sono sempre state,
esatto, bisogna solo vederle bene e coglierne la direzione che hanno preso in seguito alla volontà di potenza, perché è quella che determina chi vince, è quella che ha determinato la vittoria di Platone su Aristotele.
Ah, certo.
Perché con Platone è possibile dominare, con Aristotele
questo è anche la facile rilettura di Aristotele, non ha avuto nessun problema di imporsi,
nessuno.
Non è veramente a pensarci,
eppure come conclude Nietzsche, no? Mi ricordo più quale dei suoi saggi, con oppure tre punti qui. Vabbè, allora mercoledì iniziamo
la fisica
di Aristotele. Questa sera è stata così un po' introduttiva, però è importante riprendere queste cose dell'organo, perché sono anche quelle cose attraverso le quali leggeremo la fisica, dovremo tenerne conto.
Interessante pensare che, avendo citato di fatto il discorso delle categorie che taluni reputano persino apocrife rispetto ad Aristotele, andiamo poi a leggere la fisica attraverso quelli.
Già, e non è neanche un caso che siano proprio le categorie ciò su cui ha lavorato prevalentemente Porfirio, perché lì c'era sarebbe Isagoge in greco, che significa introduzione, perché lì c'era proprio quella spina nel fianco, nelle categorie, che bisognava emendare.
Parte del...
E quando dice che la sostanza non è altro che le categorie, e lì crolla tutto.
Mentre lì invece c'è stato il tentativo di riportare la sostanza all'ente per sé.
Esattamente, a un'idea platonica.
Quindi...
Questo è stato il lavoro fondamentale dei neoplatonici su Aristotele, ricondurlo a Platone, farlo apparire come una, come dire, una branca di Platone.
No? Nonostante fosse, a me, come abbiamo detto, abbastanza chiaro che non intendesse l'usia come lente.
No.
Quindi voglio dire.
Ma che non serve per cercare di dire, no? Fa notare proprio come la lettura che viene fatta nella mente è stata fatta. Per esempio, adesso non mi ricordo più esattamente di che cosa parlasse, però se visto che l'ha letto, poi a un certo punto dice questo passaggio che nessuno ha mai considerato, no? Per un certo punto, no? Di Aristotele, ti fa pensare che poi gli studiosi, poi alla fine, non è che le leggono tutto e riescano a leggere,
certo.
Occorre che intervenga uno ogni tanto a dire sì, però qui dice anche che magari che nessuno l'ha notato, però in fatto qui dice che questo lo vuole un po' tutta la
una lettura quasi aneddotica.
Sì, sì. Sì, infatti l'introduzione a queste letture qua io non le leggo neanche, le leggo qualche volta qualche cosa qua e là per accorgermi che stanno dicendo cose che Aristotele non dice. Questo è ciò che appare direttamente.
Ecco.
Va bene,
quello che si legge o si ascolta. Ecco, perché Freud ha detto che intanto sai che volevo fare la fine.